Buongiorno a tutti voi. Stamattina avremo modo di analizzare alcuni versetti dell'ultimo capitolo dell'epistola, la prima epistola di Giovanni. E questo è un particolare brano, se così possiamo dire. Io l'ho intitolato Raccomandazioni finali, di nome e di fatto. E vedrete perché, in effetti, queste sono delle cose che lui sta un po' esaltando alla fine di tutto quel discorso che ha fatto in questa epistola. Ma voglio raccontarvi una storia che è molto inerente a queste raccomandazioni finali. Si racconta che c'era una donna che gli era stata diagnosticata una malattia molto seria, una malattia terminale, e lei che cosa ha fatto? Ha praticamente cominciato a mettere a posto un po' le sue cose, e questa donna credente ha chiamato il pastore della sua chiesa. E che cosa ha fatto? Gli ha raccomandato al pastore quali canzoni avrebbe voluto che venissero cantate al suo funerale, quale addirittura brani dovevano essere letti, quale vestito avrebbe messo, perché voleva indossare un vestito particolare. La donna ha anche chiesto di essere seppellita con la sua Bibbia preferita. Tutto era in ordine e il pastore stava preparando per uscire da questa casa a salutarla, perché sapeva che l'avrebbe vista forse per l'ultima volta. Ma che cosa succede? La donna improvvisamente si ricordò qualcosa che doveva dire di molto importante. E lei che dice: c'è una cosa ancora, tutta eccitata. E lui dice: che cosa? Fu la risposta appunto del pastore, che stava lì proprio per andarsene. E questo è molto importante, ha detto. Mi sono dimenticato una cosa, ma questa è molto importante. E dice: voglio essere seppellita con una forchetta in mano. Il pastore rimase a guardare la donna un po' così stupito, non so. Dice: ti sorprende questo? La donna dice: che ti sembra una cosa strana? E il pastore dice: beh, veramente sono perplesso della richiesta. Cioè, non capisco perché tu dovresti essere seppellita con una forchetta a mano. E lei dice: guarda, io ho partecipato a tanti pranzi, a tante agapi, e dove c'erano tante cose belle da mangiare, buone. Poi alla fine, quando passava qualcuno a ritirare i piatti, mi diceva: tieni la forchetta, perché sta arrivando qualcosa di meglio. Dice: sì, molto probabilmente una torta, una bella torta al cioccolato, una bella torta di mele, come fa mia moglie. E questo, era qualcosa di meraviglioso. Perché? Soprattutto, questo fatto deve fare in modo che quando le persone mi vedranno nella bara con la forchetta in mano, diranno: perché ha la forchetta in mano? Perché questa forchetta voleva simboleggiare il meglio deve ancora venire, il meglio del banchetto doveva ancora venire. E questa donna stava dicendo alle persone che lei sì, aveva vissuto la sua vita, ma il meglio doveva ancora venire. gli occhi del pastore si riempirono di lacrime. Perché? Perché questa donna aveva simboleggiato quella cosa che stava per arrivare in un modo semplice. E così avvenne. Quando questa donna morì, tante persone che avevano visto questa donna nella bara con la forchetta in mano, e tutti si chiedevano: perché ha questa forchetta in mano? E il pastore, quando ha fatto il sermone, ha spiegato il motivo della forchetta, ha spiegato che cosa voleva significare. E difatti lui ha anche detto: io non smetterò mai di pensare a quella forchetta. E lui aveva ragione. Questa è una storiella. Ma vediamo cosa dice stamattina l'Apostolo Giovanni con le sue parole. E lui dice questo, leggiamo dal versetto 1 al versetto 13. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, con acqua soltanto, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio Suo. Chi crede nel Figlio di Dio da questa testimonianza in sé, ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna. Questa vita è nel Figlio Suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel Figlio di Dio. E questo passo io l'ho diviso in quattro parti, come se fosse un pranzo. Abbiamo l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, anche il dessert, se così possiamo dire. E il primo passo, il primo punto vuol dire la vera fede. Il secondo è la fede, i risultati della vera fede. E il terzo, solo Cristo è il risultato della vera fede. E l'ultimo punto è la vita eterna è solo in Cristo. Come abbiamo visto e abbiamo già un po' sintetizzato, queste sono delle raccomandazioni importanti che l'Apostolo Giovanni fa a tutti i credenti, non si rivolge a una chiesa specifica, ma a tutti i credenti. Infatti questi primi tre versetti, da 1 a 3, sono dedicati a insegnare cosa sia la vera fede. Cos'è la vera fede? Ossia la fede biblica. Non è una fede qualsiasi. La vera fede trova origine proprio nella rivelazione biblica e soprattutto nella persona di Gesù Cristo. Ora, per sapere che Gesù è il Cristo, cioè nato da Dio, l'unto, e soprattutto perché è stato inviato da Dio, non è sufficiente raccogliere delle informazioni popolari a destra e a sinistra sulla persona di Gesù, ma bisogna conoscere tutte le promesse di Dio e di come queste siano attuate e poi anche realizzate nella storia. Non sono soltanto dette elencate su un pezzo di carta, ma cose che sono accadute realmente. E questo in Romani 10:17 l'Apostolo Paolo lo mette in evidenza. Dice, troviamo queste parole che Paolo vuole ancora rimarcare. Dice, così è la fede che viene da ciò che si ascolta. Non è una fantasticheria. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. È questo che l'Apostolo voleva dire, che anche in altra parte è scritto che quello che noi crediamo, le informazioni che noi conosciamo, non vengono da fantasie o da illustrazioni così popolari. Così anche è importante vedere che cos'è pure la vera fede, cioè quella che fonda dei sani principi di conoscere a fondo chi è Gesù. In Ebrei 11:6 è scritto: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questo dà importanza alla fede, un'importanza fondamentale. Non è qualcosa di secondo o terzo ordine, è la cosa principale che ogni uomo dovrebbe sapere. Infatti ci sono tre aspetti fondamentali sulla la vera fede. La vera fede si manifesta, la vera fede si concretizza, e quindi anche la vera fede può nascere soltanto dal cuore. Che cosa vuol dire che si manifesta? Perché tramite l'amore per Dio e per i fratelli, come ha detto l'Apostolo. Questo è una manifestazione esteriore. Quando noi amiamo gli altri e manifestiamo questo amore, la vera fede si concretizza nell'ubbidienza alla volontà di Dio. Se noi facciamo quello che Dio vuole, non quello che noi desideriamo, ma quello che Dio vuole. Quindi la vera fede può nascere nel cuore, non per simpatia o per antipatia di un sistema religioso. È qualcosa che nasce dentro il cuore dell'uomo. Il secondo punto che troviamo in questo brano che abbiamo letto, nei versetti 4 e 5, i risultati della vera fede. Cioè, una volta avere fede vuol dire che ci dovrebbero essere anche dei risultati. E già qualcosa è stato detto in precedenza. La fede non resterà nascosta nel cuore di una persona. Non può rimanere nascosta, ma si manifesta proprio in modo visibile, come abbiamo detto, proprio con il fatto che noi amiamo le persone e manifestiamo questo amore. Si sente anche dire che la fede è un fatto privato, ma questa la Bibbia non lo dice. Non dice mai che la fede è un fatto privato e riservato, che gli altri non devono sapere. Infatti l'autore di questa lettera, cioè Giovanni, ci ricorda proprio che noi siamo nati da Dio, come è scritto il versetto 4. Credere ad avere fiducia in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, versetto 5, deve portare a una vita di trionfo, una vita vittoriosa, dice. deve essere una vita trionfale e non una vita così raffazzonata. E questa è una nota positiva e gioiosa che deve infonderci sempre più coraggio per affrontare le difficoltà, soprattutto quando ci sembra di essere sconfitti dalle tensioni e delle influenze di questo mondo, quando sembra tutto perduto. Ma non è così, perché anche nel momento che siamo provati, il Signore trova la forza di farci diventare vittoriosi. E difatti è quello che noi dobbiamo porre attenzione. Proprio nel versetto 4 credo che l'attenzione debba cadere sul verbo vincere. Quando uno vince vuol dire che ha superato, è stato trionfante. Ma il contrario di questo verbo sono le figure di certi credenti che per tutta la loro vita rimangono schiavi di vizi, abitudini, tradizioni che non onorano il Signore, che non danno gloria al Signore. E questa non è una vita trionfante. Questa vita trionfante del credente è reale e viene realizzata sotto due aspetti. Uno ha un aspetto pratico e l'altro ha un aspetto spirituale. La vita trionfante si vede. Il nostro trionfo non è astratto, ma si mostra con il superamento delle difficoltà quotidiane, come si è già detto. E Paolo scrive in Romani 8,37, dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Più che vincitori. Pensate un po', pensate anche a quelle persone che nel primo secolo venivano martirizzate e potevano pensare questo. Con tutto quello che loro subivano erano più che vincitori. E il secondo aspetto in senso spirituale. Perché siamo diventati una stessa cosa con Cristo. Quando noi abbiamo questa fede, noi diventiamo una stessa cosa con Cristo e soprattutto nella sua morte. Quando noi abbiamo preso questi elementi, ci siamo immedesimati anche in questo. Ricordiamo la morte di Gesù e ci siamo immedesimati nel battesimo nella morte di Gesù. In Romani 6,5 è scritto: perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Queste sono fondamenti importanti. Partecipiamo appunto alla sua risurrezione e alla sua vita di trionfo, anche senza avere alcun merito. Pensate un po', saremo trionfanti insieme al Signore, anche se noi non abbiamo nessun merito, perché il Signore ha permesso questo. Il terzo punto che voglio stamattina condividere con voi è: solo Cristo è il risultato della vera fede. Da 6 a 10 Giovanni spiega questo. Infatti a questo punto sembra che l'Apostolo faccia un fuori programma, se così possiamo dire. Fa una piccola digressione. Perché? Perché più volte è stato affermato che Gesù, essendo figlio di Dio, l'abbiamo letto anche nel versetto 5, deve essere l'oggetto della nostra fede. Però sappiamo che non solo ai nostri giorni, ma anche al tempo del primo secolo della Chiesa, al tempo in cui viveva ancora Giovanni, vi erano coloro che non erano d'accordo su questo punto. E questi erano i seguaci di Cerinto. Chi era Cerinto? Era un eretico del primo secolo. Che cosa dicevano questi eretici? Che negavano questa verità. La verità, dicendo che Gesù era soltanto il figlio naturale di Maria e di Giuseppe. E non era così una persona santa, il figlio di Dio. Queste eresie continuano ancora oggi. Purtroppo ancora oggi si sente dire questo. Perciò qualcuno potrebbe chiedersi: come possiamo essere sicuri che Gesù praticamente è il figlio di Dio? Come possiamo essere sicuri che solo Cristo può essere l'oggetto del fondamento della nostra fede? Come possiamo essere sicuri? Ebbene, Giovanni, il nostro apostolo, senza menzionare gli eretici, perché non voleva fare una pubblicità a queste persone, per ovvia ragione, risponde a questa domanda, sottolineando almeno quattro fatti sicuri che possono fugare questo dubbio, che ci può proprio rendere chiara questa cosa. Primo, Gesù era una realtà, è venuto con acqua e sangue. E questa espressione un tantino enigmatica, se così possiamo dire, ha fatto destare molto inchiostro, ma non vogliamo addentrarci su queste questioni che tanti hanno scritto, ma questi due termini proprio verosimilmente sono un'allusione al battesimo e al sangue che Gesù ha versato sulla croce. Sono cioè un riferimento all'insieme del ministero di Gesù Cristo. Lui ha iniziato il suo ministero dal battesimo e l'ha concluso sulla croce. E questi sono due punti di riferimento molto importanti. Questo non è avvenuto in segreto. Non è che questo è avvenuto in un punto nascosto che nessuno ha visto, ma è stato un fatto storico, riconosciuto da molti e molti anche storici, cioè persone non cristiane, hanno raccontato di questo, hanno scritto di questo. Il secondo, vi è una testimonianza dello Spirito. Al versetto 8, la seconda parte 8, appunto, fa menzione dello Spirito Giovanni. E infatti anche all'inizio del ministero di Gesù, che cosa avviene? Gesù viene battezzato e appare lo Spirito Santo sotto forma di colomba. E questo era un segno importante, era una testimonianza importante. E anche in Atti 2:3 vediamo che lo Spirito Santo prende forma di lingue, discendono lingue di fuoco sui discepoli che erano lì riuniti, per cui la testimonianza delle presenze dello Spirito Santo. Ma poi la terza cosa importante è la testimonianza stessa di Dio. In generale noi sappiamo che la testimonianza degli uomini proprio è vincolante, soprattutto quando in un processo c'è bisogno che ci sono dei testimoni. Per cui chi è che fa da testimone dà un valore a quello che sono le prove, le circostanze. Ma Giovanni dice ancora una cosa più forte, più importante. Dice che non ci devono essere dubbi, incertezze, di fronte alla testimonianza di Dio stesso. Perché Dio stesso ha testimoniato. Che cosa? Egli ha accreditato in modo solenne suo figlio, la voce di Dio si è fatta udire tre volte durante il ministero di Gesù. Per tre volte si è udita la voce: questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto. Lo abbiamo sentito e raccontato qui nei testi almeno tre volte, al suo battesimo, alla sua trasfigurazione, e soprattutto a Gerusalemme, quando stava annunziando il compimento della sua opera. Altre persone hanno sentito questa voce che testimoniava di Gesù. E poi la quarta, la testimonianza interiore, quello che viene fatto riferimento al versetto 10. Qualcuno potrebbe obiettare che questo tipo di testimonianza è un fatto soggettivo. Tuttavia non può essere trascurato, assolutamente. Perché? Perché è una realtà. È una cosa vera. Anche l'Apostolo Paolo ne parla come un fatto determinante e concreto per tutti i credenti. La fede produce la realtà di una vita nuova, pulsante in noi. Una vita nuova. In Romani 8,16 è scritto: lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figli di Dio. Ed è fondamentale. Per cui ogni cristiano sa quanto questa testimonianza interiore dello Spirito sia vera ed è importante, ed è soprattutto per l'incoraggiamento che essa conferisce. Un incoraggiamento forte. Essa non è soggettiva ed incerta, perché mette in evidenza ciò che la Scrittura afferma, quello che noi abbiamo letto e che abbiamo sperimentato e che ogni giorno viviamo, se così è. Versetto 10, appunto, è scritto: chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso al proprio Figlio. E siamo arrivati al dessert, come un pranzo, la fine di questo pranzo, il quarto punto, la vita eterna è solo in Cristo. Versetti 11 a 13. Come in un banchetto, il meglio deve ancora venire. In questi tre versetti Giovanni riassume il messaggio cristiano. La testimonianza è questo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Non c'è altra scelta. E qui ci sono due verità prodigiose. Dio ha dato la vita eterna agli uomini e la sorgente di questa vita è nel Figlio suo. Per cui ha dato la vita eterna e ha dato il Figlio suo, Gesù Cristo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Cari fratelli, questa è la cosa fondamentale che dobbiamo metterci bene in testa. Con questa promessa è possibile solo una conclusione. La spiegazione è chiara. La vita eterna non può trovare un'illustrazione nella filosofia, nella scienza, nelle opere buone, nella religione e neanche nella Chiesa. Per possedere la vita occorre possedere il Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Ne consegue appunto che chi non ha il Figlio non ha la vita. In questo finale Giovanni sta esprimendo proprio con la massima chiarezza il motivo che ha dato proprio vigore e motivo di scrivere questa lettera. Tutto quello che abbiamo letto di questa lettera è concentrato tutto quanto in questo versetto 13. Perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel Figlio di Dio. Se possedete i caratteri dei figli di Dio che abbiamo prima accennato, potete essere certi di essere nati in seno alla famiglia di Dio. Se avete questi caratteri, queste cose che abbiamo appena detto, voi avete la certezza di essere in questa famiglia. E questo versetto appunto insegna anche un'altra preziosa verità, ossia che la certezza della salvezza proviene dalla parola di Dio. Giovanni ha scritto queste cose affinché le persone sappiano di avere la vita eterna. In altre parole, la Scrittura sono state scritte affinché coloro che credono nel Signore e Gesù Cristo possano avere la certezza di essere salvati. Qui non parla di un'ipotesi, parla di una certezza. Non c'è bisogno di sperare, oppure di tirare a indovinare, di percepire o di cercare a tastoni nel buio. No, assolutamente. Qui parla di certezza. Affermare di possedere la salvezza non è un indice di presunzione. Non dobbiamo pensare, o altri possono pensare questo, che siamo dei presuntuosi. Assolutamente. Ce lo dice il Signore. Perché Giovanni afferma nella maniera più convincente possibile che quanti credono veramente nel Signore Gesù devono sapere di avere la vita eterna. Alcune persone sperano un giorno di ricevere la vita eterna. Giovanni dice che possiamo saperlo con certezza. Non a sperare, ma lo sappiamo con certezza. La nostra sicurezza è sulla promessa di Dio, non la promessa di un uomo, di un qualche cosa di strano, ma è Dio che ha promesso questo e ha fatto questo facendolo aggiungere fino a noi, perché Egli ci ha dato la vita eterna nel suo figliuolo. La promessa è tuttora valida, che tu ti senti vicino o lontano da Dio, è valida. Se tu sei un figlio di Dio o ancora non lo sei, è una promessa valida. Se hai Cristo, hai la vita. Se hai questa certezza, sai che ti aspetta qualcosa di meglio. La forchetta. Ti aspetta qualcosa di meglio, che fino adesso non abbiamo visto, non abbiamo vissuto. Quando saremo col Signore avremo qualcosa di meglio. L'Apostolo Giovanni scrive in altra parte, nell'Apocalisse, scrive questo, che gli è stato suggerito. E l'angelo gli disse, scrive, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. La signora aveva già la forchetta. La signora aveva già la forchetta. Dobbiamo avere anche noi questa fede. Questa forchetta, alle nozze dell'agnello. Se non hai Cristo, caro amico o caro stamattina, perché non lo ricevi adesso? Questo è il momento. Sappiamo di questa promessa. E oggi possiamo ricevere Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Sempre l'Apostolo Giovanni, sempre in Apocalisse, scrive questo. Capitolo 3, versetto 20. Io sto alla porta e busso. Sono parole di Gesù. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Quale porta deve aprire? Quale porta sta prefigurando questa frase, questo versetto? La porta del cuore. Il Signore vuole che apriamo la porta del cuore per farlo entrare e avere comunione con Lui e cenare con Lui, con la forchetta. Questo è il messaggio. Queste sono le raccomandazioni finali. Forse domani non ci sarà tempo, ma noi sappiamo che possiamo avere una forchetta in mano. Perché? Perché c'è qualcosa di meglio dopo la morte. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare ancora stamattina di come tu hai parlato ai nostri cuori, di come ancora stamattina hai voluto svegliare forse quei momenti, quelle sensazioni che abbiamo forse accantonato, ma noi abbiamo questa certezza che noi abbiamo la vita eterna perché abbiamo ricevuto Gesù. E tu puoi farlo anche questo a tutti quelli che ricevono Gesù, dare la vita eterna. Signore, ti ringraziamo per questo, ti lodiamo, perché non abbiamo altro cosa migliore di questo, non abbiamo una cosa più valorosa di questa, che la vita eterna, vivere con te, nella tua presenza. Amen.